Allora, il testo di riferimento ve lo trovate tutti intanto, anche con volti nuovi, tra cui Maurizio, che è qui la prima volta tra di noi. Il testo di riferimento è il Salmo 36, l'abbiamo già letto due volte questa mattina, per cui non lo leggerò, spero che sia presente nelle vostre menti, e comunque se avete il testo sotto mano vi aiuterà a seguire la predicazione, che dal titolo appunto la benevolenza del Signore, fonte di vita. E molto brevemente dobbiamo dire che anche di questo Salmo non abbiamo una certezza circa il quando e la circostanza diciamo della sua composizione. Probabilmente il riferimento più plausibile è la fuga del re Davide, diciamo, da suo figlio Absalom, stesso genito che si era dichiarato re. E in questo Salmo Davide lamenta proprio la malvagità degli uomini in senso generale e dei suoi nemici. Ma nel medesimo tempo è chiaro che c'è un trionfo del salmista nella bontà, nella misericordia, nella benevolenza del Signore, sia nei suoi confronti ma anche nei confronti del mondo intero. Leggendo la versione di Diodati si evince molto più chiaramente che Davide affida questo suo canto al direttore del coro, cioè a significare che in relazione a Dio nulla deve essere fatto con leggerezza, approssimativamente. Anche il canto, l'accompagnamento strumentale hanno la loro importanza, un'importanza celebrativa, devozionale, in quanto devono mirare non all'esibizione, ma sempre ed esclusivamente alla gloria dell'Eterno. E se nel nostro esibirci nel canto, nel suonare, è esibizionismo, ecco, lasciamo perdere, cerchiamo pure di cantare, perché questo non dà gloria al Signore. Quindi questo affidare al direttore del coro si intende dire nella mente di Davide che tutto deve essere fatto per la gloria del Signore e al meglio. Inoltre in questo Salmo Davide si presenta, come anche nel Salmo 18, come servo del Signore, servo di Yahweh. Voi sapete, abbiamo appena parlato di un re, ma Davide era uno dei re più famosi nel popolo di, diciamo, nel mondo di allora, in Israele, il secondo re dopo Saul, e quindi aveva sotto di sé dei regni, aveva degli eserciti, aveva tanta servitù, ma nonostante tutto Davide è consapevole che sopra di sé c'era il vero, unico re, il re dei re, il Signore dei Signori, come ritroviamo in 1 Timoteo 6,15, Apocalisse 17,14 e 19,16. Quindi Davide, nel dichiararsi servo del Signore, ha la gioia di dire agli altri servo questo Signore, ha la gioia di servire il Signore. E del resto tutti i suoi canti e tutti i suoi salmi, oltre ad esprimere, come abbiamo visto anche settimana scorsa, sentimenti personali, sono strumenti devozionali, celebrativi del solo Dio, del solo Signore, sia a livello personale che a livello comunitario del popolo di Dio. E questi salmi sono diventati essi stessi parola di Dio, tale che Paolo, riflettendo, deve dire che la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi, esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, proprio sotto l'impulso della sua grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Questo vuol dire allora che qualunque sia il ruolo ministeriale di servizio all'interno della Chiesa che noi svolgiamo, qualunque sia la nostra posizione sociale, economica, professionale, culturale nel mondo, ognuno deve saper riconoscere che vi è un solo Signore, che vi è un solo Dio, che vi è un solo Re che deve essere adorato, celebrato e servito. e ti deve essere la gioia di volerlo servire proprio in quel campo dove noi siamo. A volte leggevo questa settimana una riflessione dove siamo portati a distinguere dal lavoro pastorale, perché era un libro sul ruolo del pastore, e il lavoro secolare. Ma l'autore ci dice che noi non abbiamo due lavori, noi ne abbiamo uno solo, che è quello di servire il Signore. E qualsiasi cosa facciamo è un lavoro secolare, che deve impegnare tutto il nostro tempo, tutte le nostre energie. E del resto, questo salmo ci dice anche chiaramente che nessun essere creato, diciamo, è indipendente da Dio, è indipendente dalla sua provvidenza. E poi tutti quanti, presto tardi, dovremo rendergli conto, versetti 2 e versetto 12. Allora, noi affronteremo due aspetti che sono già stati accennati dal pastore Matteo: la peccaminosità, malvagità del peccatore e del suo, e quindi del peccato del suo e del peccatore, e la bontà, la benevolenza del Signore. I primi quattro versetti ci parlano del primo tema: la peccaminosità, la malvagità del peccato e del peccatore, perché il peccato lo compie il peccatore. Ora, se Davide si riferisce ai peccatori in generale o ai suoi persecutori, in particolare non ha qui molta importanza. Quello che emerge è una chiara individuazione del peccato e anche della sua causa principale, della radice di questo peccato. Perché la base di ogni malvagità, la tua, la mia, di tutti noi, dice il salmista, è la mancanza del timore del Signore. Non c'è timore di Dio davanti agli occhi. Qualsiasi cosa noi facciamo che non dà onore al Signore è un'espressione della mancanza di timore del Signore. Nella versione di Diodati, Davide, osservando gli uomini, osservando la loro malvagità e probabilmente parlando anche di se stesso, è coinvolto nei sentimenti. In versetto 1 viene espresso così: il peccato dell'empio dice al mio cuore, non c'è alcun timore di Dio davanti ai suoi occhi. Quindi, come dire, Davide, osservando il peccato degli altri, non si sente estraneo, migliore, perché dice: quel peccato mi sta dicendo, e lo dice anche a me, che se pecco non c'è timore del Signore. La denuncia o la descrizione che fa nei versetti 3 e 4, che penso dobbiamo rileggere: le parole della sua bocca sono iniquità e inganno, si rifiuta di essere giudizioso e di fare il bene, medita iniquità sul suo letto, si tiene nella via che non è buona e non odia il male. Ecco, queste parole sono la naturale, possiamo dire, conseguenza della mancanza del timore del Signore, fino a far sì che l'iniquità così radicata è come personificata, cioè prende la parola, parla al cuore del peccatore, alla coscienza dell'empio, e gli fa dire la menzogna che Dio non c'è. Versetto, diciamo un versetto che leggiamo nel Salmo 10, versetto 4. Ora, se Dio non c'è, se la conclusione, perché qui al versetto 2 sostanzialmente si sta dicendo la stessa cosa, quando si dice essa lo illude che della sua impietà non sarà scoperta, sta dicendo non ci sarà nessuno che metterà in dubbio il mio modo di vivere. È come dire: Dio non c'è. E se Dio non c'è, se Dio non esiste, non vi è nessuna necessità di avere timore di qualcuno, avere tremore di qualcuno, che sia il Signore, che sia qualcun altro. E del resto, un peccatore che è convinto che Dio non esiste non si sente neppure peccatore. Versetto 2 dice proprio questo: essa lo illude e la sua impietà non sarà scoperta. Chi può definire che io sono un peccatore? se non c'è Dio, appunto, non c'è timore di Lui, non c'è ragione che si debba tenere, come dire, temere che un giorno bisogna rendere conto a Dio. Ma notate cosa dice, l'empio con viso altero dice il Signore non farà inchiesta, tutti i suoi pensieri sono non c'è Dio. Questo è il Salmo 10, versetto 4. Ed è sempre Davide a dirle queste cose. E di conseguenza egli non odia, cioè il peccatore non odia, non aborrisce, non disprezza il peccato, il male, come abbiamo detto nel versetto 4. Piuttosto lo approva per se stesso e lo approva negli altri. Anzi, non è neppure capace di vedere negli altri il peccato. È normale. Oggi si vede coloro che invece, come dire, hanno un senso di religiosità come delle persone diverse, che da cui bisogna fare attenzione, perché il modo di pensare e di vivere ormai è caratterizzato proprio dal peccato, nelle sue varie forme. Ma non è così per Davide. Davide, che ha timore del Signore, non solo è indignato per il suo peccato, ma lo è anche per il peccato degli altri, e lo condanna, e prende le distanze. Certamente l'empio non sempre nega apertamente di non avere timore del Signore, o dichiari di non avere timore del Signore, ma le sue azioni ne sono la conferma, la diretta conferma. Che cosa si dice per questo 4? Medita iniquità nel suo letto, perfino la notte non dorme tranquillo, perché medita, trama iniquità, malvagità, e poi durante il giorno che cosa fa? Agisce di conseguenza. Si tiene nella via che non è buona e non odia il male. Nonostante tutto, Dio non cessa di essere misericordioso verso tutti i peccatori e gli empi. E Davide lo vuole sottolineare qui. E nella lettura della parola abbiamo visto come egli mette in evidenza la misericordia di Dio. E questa misericordia di Dio è fortemente presentata attraverso una dottrina, che è la dottrina della grazia comune. Infatti il secondo aspetto della nostra parola quest'oggi è proprio questo, la bontà, la benevolenza del Signore e la sua misericordia su tutti gli uomini. E vedremo tanto sui non credenti quanto sui credenti. La sua bontà e misericordia a favore di tutto il genere umano, abbiamo letto, si estende a tutto il creato, vegetale, animale, materiale. Anche su coloro che, come dire, pensano di essere autonomi, di essere indipendenti, i quali sbandierano che ciò che hanno se lo sono guadagnati, con il sudore della propria fronte, con sacrificio, da non dover ringraziare assolutamente nessuno, tantomeno Dio. Francesco mi condivideva mentre tornavamo di un approccio questa mattina con un signore che ha detto: no, io sono un cattolico, sono un cristiano, fin da già bambino sono andato in chiesa, frequento la chiesa, e la domanda è stata: ma allora tu credi che Gesù è il Salvatore? Ah, ma se esistesse Dio il mondo non sarebbe in queste condizioni. Che contraddizione di te. Quindi tutti pensano in qualche misura, coloro che non credono, di essere indipendenti, di non dare conto a Dio, di non assolutamente, e tantomeno di ringraziare. Certamente ogni uomo, ogni donna è chiamato a lavorare, a sudare, per poter portare a casa il necessario per vivere, per se stessi, per la propria famiglia, fa parte anche del mandato creazionale. Ma ciò rientra, che lo vogliamo riconoscere o no, rientra nella grazia comune, elargita sovranamente dal Signore. Notate cosa scrive il salmista: o Signore, la tua benevolenza, la tua bontà giunge fino al cielo e la tua fedeltà fino alle nuvole, versetto 5. E ancora, Signore, tu soccorri uomini e bestie. Cioè tutti gli animali. E allora chiediamoci, se Dio non agisse, se non lavorasse, se non ci rinnovasse le forze, non ci concedesse salute, non facesse crescere tutto ciò che ci è necessario per il nutrimento, non ci donasse il sole che vi ha scaldato quest'estate al mare, la pioggia che ha rinfrescato l'aria, la neve, il vento, come dire, l'abbigliamento, il tetto, un letto e tutto quello che possiamo qui elencare. Beh, potremmo noi ancora dire che tutto dipende da noi? Noi che non siamo neppure capaci di far diventare un capello bianco, nero o viceversa. È vero, quasi tutte le donne usano le coloranti per i capelli. Ma dopo qualche giorno, qualche settimana, dalla radice viene fuori il colore originale. Perché non possiamo cambiarlo quel colore. Questo ci dice che noi non possiamo nulla, che tutto dipende esclusivamente da Dio. E il riferimento alla benevolenza del Signore che giunge fino al cielo, se la sua fedeltà supera le nuvole, versetto 5, sono la conferma dell'infinita, inaccessibile, insondabile bontà del Signore verso tutto creato, proprio a partire dal genere umano, quel genere che è stato creato all'immagine e somiglianza di Dio, e di cui il Signore ha pienamente, come dire, ha pieno interesse di curare, è la sua creatura. Allora ciò significa che non saranno ovviamente, come dire, i cambiamenti climatici, atmosferici, catastrofici, no? Questo riferimento all'alto dei cieli, alle nuvole, di cui siamo responsabili, ne siamo la causa. In certi casi siamo spettatori, ma tutti siamo anche vittime di questi catastrofi. Non saranno queste cose, però, a compromettere la bontà, la fedeltà, l'abbondante provvidenza del Signore, sempre secondo la sua santa volontà. Questo è tutto. In fondo il versetto 6 ci dice anche che è un, come dire, è un importante richiamo proprio alla giustizia, alla stabilità, all'inamovibilità dei piani del Signore. Quando dice che la tua giustizia si innalza come le montagne più alte. Ma nel medesimo tempo parla della profondità, dell'insondabilità dei suoi giudizi, versetti 6, quindi c'è un giustizia e giudizio, con i quali tutti noi, presto tardi, dovremmo fare i conti. I tuoi giudizi sono profondi come il grande oceano. Io non so se Davide sia mai salito su un alto monte, Monte Bianco o l'Everest, se sia mai sceso su un fondale dell'oceano, però era un uomo che osservava la creazione di Dio e vedeva in tutto questo la giustizia e il giudizio di Dio. La benevolenza, o quindi la grazia comune di Dio, in primo luogo Davide la evidenzia proprio a beneficio di tutte le sue creature in senso generale, versetti 5 e 6, quindi anche a tuo favore, anche di coloro che non hanno alcun timore del Signore, che lo hanno escluso dalla loro vita pensando che Dio non esista o che sia un'invenzione di alcuni fanatici religiosi. Anche loro, nonostante tutto, godono della sua benevolenza. E c'è anche un elemento di stupore, come dire, da parte del salmista che constata questa benevolenza del Signore quando dice: Signore, tu soccorri l'uomo. Tu soccorri le bestie. Queste parole sono poi riprese anche dal Signore Gesù. Quando nel suo sermone sulla montagna, volendo esaltare il Padre, disse queste cose: Mio Padre fa levare il sole sopra i malvagi e sopra i giusti. Mio Padre fa piovere sui giusti e fa piovere sugli ingiusti. Quando Gesù diceva queste cose non stava dicendo che c'erano due categorie di persone che per natura erano uno buono e l'altro erano cattivo. Sta semplicemente dicendo che ci sono delle persone timorate di Dio che riconoscono che tutto deve essere da Dio e ci sono delle persone che rinnegano Dio, che tutto dipende da loro. Ma senza riconoscere però che invece tutto dipende esclusivamente da Dio. Chi di voi è capace di far piovere stamattina o domani? Chi di voi può richiamare il vento perché vuole il fresco? Sì, compriamo ventilatori, mettiamo il condizionatore e poi ci lamentiamo perché abbiamo speso tanto di energia. Ma Dio ci manda quello che lui ritiene necessario. Noi dobbiamo sapere anche riconoscere e ringraziare. Questo per dire che noi non possiamo nulla se il Signore non lo fa. Allora pensaci un momento. Il luogo di villeggiatura che tu hai goduto durante le vacanze, mare, montagna, campagna, lago, città o altro posto, sei tu ad averlo creato per te? Sei tu che hai permesso che il sole sorgesse tutte le mattine per farti abbronzare? Sei tu che hai permesso che la rete dei pescatori raccogliesse il pesce che hai gustato? O la carne che gli allevatori hanno messo sulla tua tavola? Sei tu che hai elaborato che l'erba, che le mucche e i bufali hanno mangiato si trasformi in latte o mozzarelle che probabilmente hai divorato? Pensaci. Sei tu che hai raccolto nel cielo queste nuvole perché l'aria afosa fosse rinfrescata e che tu potessi aprire il tuo rubinetto di casa, bere quell'acqua o la soffione della doccia e farti una doccia fresca di acqua pura? Sei tu che hai programmato che l'acqua piovana bagnando il suolo facesse germogliare, crescere la verdura, maturare la frutta di cui ti sei nutrito e tenuto? Hai fatto tu tutte queste cose? San Mister non attribuisce nulla di questo a nessuno e tantomeno a se stesso. E allora hai mai pensato nella tua vita che tutto ti è donato per sola grazia del Signore? Da questo creatore che è anche il sostenitore di tutto il creato. Il Signore non è quel, come dire, quel creatore che ha dato il demiurgo, che ha dato la corda al mondo e poi l'ha data, una volta gli orologi bisognava dare la corda per farlo funzionare, dopo 15 giorni, forse anche meno, non funzionavano più, bisognava ricaricare. Dio non ha creato il mondo, gli ha dato una carica e andrà avanti fino a che questa carica, no, Dio la sostiene questo mondo. Hai mai pensato quindi di alzare il tuo sguardo al cielo e la tua voce farla giungere al trono della tua grazia per ringraziare? Hai mai pensato, osservando le miriadi di costellazioni, di riflettere sull'infinita grandezza e perfezione del tuo creatore, che pure ti prende cura di te? Se guardiamo il mappamondo, o se vogliamo, Google ci permette oggi di fare qualcosa che era impensabile fino a qualche fa, di vedere il mondo da lontano. E se noi facciamo lo zoom e scendiamo sull'Europa o sul mondo, diciamo in modo, come dire, visibile, l'Italia è una piccola nazione in confronto al mondo. Siamo 56 milioni di abitanti in Italia. Se noi volessimo scendere ancora di più, quanto piccoli siamo tutti noi? Eppure Dio si prende cura di tutti noi, singolarmente. Non c'è nessuno di noi che sfugge alla sua benedizione, al suo controllo. E se tu pensi di non far parte di questo, ti stai illudendo. Tu stai dicendo semplicemente, io sono Dio. Dio non c'è. Io sono Dio. Allora Dio, il creatore, ti pone queste domande, che sono domande che pose secoli fa ad un credente di nome Giobbe. Allora sappi che dovrai comunque dare a Dio delle risposte a queste domande, anche se ora rifiuti di pensare che Dio esiste, rifiuti di riconoscere che Egli è il benefattore, il benevolo, anche sulla tua vita. Presto tardi dovrai incontrarlo. E dopo queste considerazioni il salmista ricorda che la benevolenza del Signore è sì di grazia comune per tutto il genere umano, ma è altresì grazia speciale, particolare, a favore del suo popolo, versetti 7 e 9. O Dio, come preziosa la tua benevolenza, perché perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e tu li disseti al torrente delle tue delizie. Si tratta di quel popolo che cerca costantemente rifugio, protezione all'ombra delle sue ali, versetto 7, sapendo di trovare un vero rifugio. Nel dire questo il salmista proietta anche inconsapevolmente, se vogliamo, una luce sul figlio di Davide, sul Signore Gesù. Ed infatti nei sinottici Matteo e Luca leggiamo metaforicamente di quelle ali sotto le quali Gesù stesso avrebbe voluto raccogliere i figli di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte avrei voluto raccoglierti sotto le mie ali come la chioccia raccoglie i suoi pulcini, ma tu non l'hai voluto. E purtroppo Giovanni deve scrivere nel suo prologo, l'abbiamo letto questa mattina, quel popolo lo ha rifiutato, molti di quel popolo lo hanno rifiutato, lo hanno schernito, crocifisso, invocando perfino che il sangue di Cristo ricadesse su di loro e sui loro figli, Matteo 27, 25. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare suoi figli, figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali sono nati, non sono nati da sangue, né da volontà d'uomo, né da carne, ma sono nati da Dio. Giovanni 11, 13. Ecco, questi ultimi figli di cui si parla sono i figli degli uomini che cercano continuamente, giorno per giorno, cercano rifugio sotto le ali della misericordia e della grazia del Signore. Hanno scoperto, quando il Signore li ha chiamati, che presso Dio c'è continuamente abbondanza di ogni pene. E si è continuamente saziati, dissetati delle sue delizie, delle sue benedizioni. E noi, fratelli e sorelle, realizziamo tutto questo nella nostra vita. Il Signore ci soddisfa veramente. Ci saziamo noi continuamente all'ombra della sua casa, della Chiesa. I torrenti della sua parola ci dissetano veramente ogni giorno. I figli degli uomini, i credenti, sono coloro che non fuggono dalla sua presenza e dalla sua casa, dalla famiglia, dalla Chiesa. Essi cercano continuamente rifugio nel Signore e hanno certezza che presso la casa del Padre ci si può saziare, c'è abbondanza di ogni bene, perché la sua provvidenza è tale che non mancherà mai quel cibo, tanto materiale quanto spirituale, della sua parola. Se noi non realizziamo questo, qualcosa non va nella nostra relazione con il Signore, qualcosa non va con i membri della famiglia del Signore, della sua casa. Un aspetto di questa verità Gesù stesso ha voluto enfatizzarlo insegnando la parabola del figlio prodigo. Ricordate che dopo aver preso le distanze dal padre, dopo aver preso le distanze dalla famiglia e aver voluto vivere a modo suo nel mondo dei no vincoli, fino a patire la fame in tutti i sensi, rientrato in sé disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza? presso la casa del Padre, c'è abbondanza. Ce n'è per tutti, c'è per te, per noi. Quindi non fuggire, non cercare cibo altrove, non cercare risorse altrove, nei pozzi senza acqua, con quelle borse che con il peso perdono il contenuto. Tutto questo porta il salmista ad una conclusione, e vado a concludere. Una conclusione vera per i credenti, ma anche auspicata per ogni non credente. Poiché è presso di te, solo presso di te, è la fonte della vita. E per la tua luce, noi vediamo la luce. Abbiamo detto che il titolo della predicazione è La benevolenza del Signore, fonte di vita. Presso di te, solo presso di te, c'è, vediamo, come dire, c'è fonte della vita, è fonte della vita. La preghiera, il desiderio del salmista a favore della Chiesa e per se stesso enfatizza l'azione di grazia, enfatizza la benevolenza del Signore che ogni credente dovrebbe continuamente desiderare per poter ringraziare, celebrare, così come fa il salmista. Presso di te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la tua luce. Se questa è la lode che i credenti possono cantare, anche a mo' di confessione, di appartenenza ad un popolo, al popolo di Dio, lo sono perché sono consapevole che un tempo erano nell'oscurità del peccato e da cui Dio li ha tirati fuori. Per questa ragione la scrittura dice altrove, Prima Pietro capitolo 2 versetto 9, che voi ora siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato per mezzo del sacrificio di Cristo Gesù. Perché? Perché proclamate, raccontate anche agli altri le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla meravigliosa luce. Chi cerca rifugio nel Signore continuamente è perché sa di essere stato strappato dalle tenebre della perdizione. Allora questo significa che anche tu che stai ascoltando puoi passare dalle tenebre alla meravigliosa luce della gloria inaccessibile del Creatore e Salvatore. E come può tutto questo accadere anche per te? Se è lo stesso Signore Gesù a dirlo, a cui il versetto 7 del nostro Salmo 36 rimanda, perché Gesù ad un certo punto deve dire: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Vedete come il Signore tiene insieme la luce e la vita. Abbiamo detto che presso di te è la fonte della vita e per la tua luce noi siamo nella luce. Solo in Dio, per mezzo di Cristo Gesù, la luce del mondo, come è riportato anche nel prologo di Giovanni, è possibile realizzare, è possibile confessare la benevolenza del Signore quale unica fonte, quale unica ed esclusiva fonte di vita. Solo in Gesù Cristo, anche tu puoi dire come il salmista Davide, con tutti i credenti che realizzano la sua benevolenza, che presso di te, solo presso di te, è la fonte della vita. Solo per la tua luce noi siamo e possiamo essere nella luce. Dio ti rivolge questa parola. Ti rivolge questa parola perché tu possa, diciamo, senta soprattutto l'impellente bisogno di chiedergli grazia, di chiedergli grazia, di chiedergli misericordia, affinché ti dia la grazia di uscire dal mondo delle tenebre, del peccato, e ti faccia entrare nel regno della luce, per mezzo della sola luce per cui si può essere salvati.